Buongiorno, sono Paolo Ferrario e sono sulla dispensa numero 18, relativa alla lezione dell'11 dicembre 2012, dedicata alle politiche psichiatriche. Il ragionamento attorno alle politiche psichiatriche è particolarmente interessante dal punto di vista dei diversi piani attraverso cui possono essere esaminate. Pagina 2 appunto tento di mettere a fuoco questi tre punti di vista che fanno vedere l'utilità proprio come processo di pensiero della riflessione attorno allo sviluppo storico di queste politiche. Allora, innanzitutto le politiche psichiatriche ci consentono di vedere la storia sociale della fine dell'Ottocento e del Novecento proprio attraverso il filtro dell'idea di salute mentale. Cioè, una riflessione su queste politiche ci fa vedere quanto le idee influiscano sulle pratiche sociali e come un determinato modo di considerare un problema, per esempio il problema della malattia mentale, può avere conseguenze rilevanti dal punto di vista proprio degli assetti istituzionali e anche delle scelte mediche e anche di tutte le, in questo caso, di tutte le metodologie coattive e in certi casi appunto non più accettabili alla coscienza moderna di trattamento, così come sono avvenute nel corso del primo Novecento. In secondo luogo, le politiche psichiatriche ci aiutano a vedere le forti interazioni che esistono tra corpo e psiche. Quindi questa doppia griglia che è annosa nel campo delle scienze umane, cioè quanto incide la dimensione appunto biologica, genetica, quella legata alle funzioni organiche del nostro corpo e invece tutto quello che è invece psichismo, sia psichismo dal punto di vista dell'interiorità che psichismo dal punto di vista delle relazioni sociali. Effettivamente l'analisi dei contenuti delle politiche psichiatriche, delle pratiche psichiatriche ci fanno vedere come queste due dimensioni interagiscono fra di loro e progressivamente si è incrementato appunto nel corso del Novecento l'importanza che è stata data alla psiche come dimensione della personalità complessiva, senza tuttavia dimenticare appunto che nel caso delle sofferenze psichiche ci sono anche delle componenti appunto organiche che incidono e che sono che interagiscono con le componenti dell'interiorità e con le componenti appunto delle relazioni. In terzo luogo, sono sempre a pagina 2, le politiche psichiatriche ci fanno vedere proprio come le idee si sono trasformate in politiche sociali. In questo senso sono convinto che le politiche psichiatriche possono essere incluse nelle biopolitiche. Ovviamente facendo qualche precisazione, se intendiamo per biopolitiche appunto queste politiche che hanno a che fare con il controllo del corpo, e indubbiamente le politiche psichiatriche fanno parte delle biopolitiche, essendo state le politiche psichiatriche caratterizzate da dei processi di esclusione sociale, di separazione dalle reti sociali, processi di esclusione e di separazione indotte dalle stesse regole legislative, possono essere sicuramente trattate in questo modo, ma qui lo intendo in modo molto preciso. Una certa idea della malattia mentale come malattia del corpo, come malattia biologica, ha prodotto sostanzialmente l'epopea e lo sviluppo dei manicomi, quelli italiani che si sono strutturati tra i primi del Novecento e sostanzialmente quasi la seconda metà del Novecento, in questo senso appunto biopolitiche. Tuttavia le biopolitiche, sono sempre a pagina 2, ci fanno vedere anche come una visione diversa della persona è malata di mente, che ha una sofferenza psichica che modifica la sua relazione interna e la relazione con gli altri, attraverso, dicevo, una visione diversa della persona, può essere impostata una politica diversa. Ed è poi il caso italiano, lo vedremo tra un attimo, questa relazione diretta tra una visione differente della persona e le sue conseguenze sul piano istituzionale e politico. Pagina 3, e di nuovo vi propongo una mappa, è un pochino corretta rispetto a quella che trovate nel libro, mi sembra più chiara questa dal punto di vista dei concetti che vorrei trattare. Ho chiamato questa mappa di pagina 3 i fattori della domanda psichiatrica, che evidentemente alludo al modello bisogno domanda offerta, che è quello fondamentale per l'analisi di queste politiche. E se noi appunto consideriamo la malattia psichica come inserita all'interno di contesti relazionali, la famiglia, il quartiere, il territorio, l'ambiente sociale, noi vediamo, osserviamo, è noto in queste attività che sono, c'è una pluralità di fattori che coinvolgono la persona che è in preda a una sofferenza psichica. Uso il termine sofferenza psichica per appunto non inoltrarmi nelle definizioni psichiatriche, che sono di competenza di altre discipline, quindi l'aspetto diagnostico non fa parte delle politiche sociali, ciascuno il suo mestiere. Io preferisco il termine sofferenza psichica appunto per legarla ad una concezione della persona all'interno delle sue situazioni di vita. Allora, se, ripeto, mettiamo sotto attenzione l'individuo che è in una situazione di sofferenza psichica, possiamo dire che i fattori che provocano queste sofferenze, che poi vengono diagnosticate secondo le casistiche della psichiatria, sono fattori di ordine biologico, cioè che sono legate al funzionamento proprio degli apparati fisici della persona, ma sono anche inseriti in contesto culturale, quindi cultura intesa appunto nel modo in cui la malattia mentale viene vista e viene osservata, e anche terzo fattore, ci sono i fattori di tipo sociale, cioè quindi fattori di tipo sociale nel nostro caso il sistema di trattamenti e il sistema di servizi che intervengono sulla sofferenza psichica, quindi fattori biologici, fattori culturali, fattori sociali che ci dicono appunto che il problema è multidimensionale e va trattato in questo modo, tenendo vicine ma nello stesso tempo distinte queste variabili. Allora, se assumiamo questo punto di vista, noi possiamo fare qualche piccola considerazione sulla domanda psichiatrica. Allora, ammettendo che una persona sia in una situazione di benessere, dal punto di vista psichico il benessere è del tutto relativo, esiste un'area invece in cui la sofferenza psichica è espressa come disagio, domanda di disagio, domanda che deve essere letta, interpretata, accolta, osservata. Questo disagio può strutturarsi in disturbi conclamati, che quindi poi saranno oggetto di definizioni diagnostiche, e possono poi arrivare appunto dei disturbi stabilizzati. Quindi la gamma delle domande psichiatriche è una gamma appunto ampia e variegata. Le professioni hanno, i professionisti della salute, dei servizi, quelli che si occupano di queste problematiche, che siano psicologi, educatori, assistenti sociali, psichiatri, infermieri, il loro compito è quello di distinguere queste diverse sfumature. Analogamente è articolata la domanda, quindi in primissima approssimazione possiamo distinguere l'offerta, scusate, il terzo blocco, quindi bisogno domanda offerta. L'offerta possiamo distinguere tre gruppi di azioni, di servizio, un'azione preventiva, mantenere in buona salute un territorio, mantenere in buona salute un territorio lo tengo largo come concetto, fare cultura, fare socialità, mantenere vive le relazioni, evitare l'isolamento, insomma, no? Tutte queste operazioni difficilissime nella società contemporanea, che sono quelle di tenere viva una comunità locale, è prevenzione questa. C'è poi un'area che è quella delle cure, evidentemente, quando la sofferenza psichica è appunto conclamata e produce dolore alla persona e dolore alle persone che gli stanno intorno, e poi c'è il gruppo della cosiddetta riabilitazione, ossia di tutte quelle attività di tipo psico-socio-educativo che consentono alla persona di recuperare delle abilità. Riabilitazione non vuol dire guarigione, riabilitazione, recuperare delle abilità compatibili con lo stato di disagio. Quindi questo all'ingrosso sono è la griglia complessiva della malattia psichica. Malattia psichica, la ripeto, sono una cosa pagina 3, la malattia psichica nei contesti relazionali, la multifattorialità che produce sofferenza psichica, le sfumature della domanda e l'articolazione del sistema d'offerta. Questo è il modo, come dire, cognitivo di osservare queste politiche. Pagina 4 è semplicemente una scaletta del saggio che è già contenuto nel mio libro Politica dei Servizi Sociali, in cui si trova tutta un'analisi scritta su queste politiche. Io appunto uso in genere i miei corsi proprio per andare oltre, per aggiustare il tiro. In questo caso il saggio è molto strutturato e arriva anche qui, come al solito, agli inizi del 2000, dove, quando il sistema è fortemente cambiato a causa della regionalizzazione del sistema di servizi. Ma vedremo questo tema della regionalizzazione come si determina oggi nella società italiana. Ecco, quindi la lezione, questi corsi come aggiornamento di una politica. Pagina 5, ci sono delle letture interessanti da fare. In questo caso io suggerisco sempre di leggere direttamente Basaglia, visto che Franco Basaglia, di cui parlerò tra un attimo, visto che esistono i suoi testi che sono stati raccolti, quindi è proprio lo studio diretto dell'autore, in questo caso qui è utilissimo, piuttosto che gli studi sull'autore, sentire direttamente come elaborare il suo pensiero Basaglia è estremamente produttivo dal punto di vista conoscitivo. C'è tuttavia appena uscita questa veramente stupenda lezione di Vittorino Andrioli, uno psichiatra interessante, una personalità di un grande interesse umano e scientifico, e che magari qualcuno di voi conosce, che ha all'interno di questi DVD che sono pubblicati attualmente in una collana della Repubblica e l'Espresso, ha fatto veramente una lezione splendida sulla storia della psichiatria italiana, e poi a onore del vero proprio è un valore in questo caso della relazione di Virginio Andrioli, un riconoscimento forte da parte sua al pensiero e all'azione politica e scientifica di Franco Basaglia. È un testo molto importante. C'è il DVD come video, che è interessante perché si vede la persona, questa è anche interessante dal punto di vista del modo in cui Vittorino Andrioli racconta le cose, di come parla. In questo caso il suo è un corpo parlante, però esiste anche l'audio, più facile da maneggiare, come noto, perché gli audio sono più semplici. Sono dell'idea che il futuro delle tecniche comunicative sarà prevalente, soprattutto in situazioni di invecchiamento della popolazione, saranno prevalentemente gli audio piuttosto che i video. La vista è l'organo che diminuisce più presto con l'invecchiamento, viceversa l'udito, salvo evidentemente patologie, rimane, e quindi anche in situazioni di inabilità gli audio sono molto interessanti. Ho chiuso con l'elogio dell'audio e quindi proseguo il mio ragionamento. Dicevo che c'è un audio e questo audio l'ho reso disponibile facendo una classica devianza rispetto alle regole economiche del mercato. È comunque disponibile nella bibliografia, ben nascosto all'interno della bibliografia di questo corso. Chi lo vuole, se lo sente, e farà un'ora e un quarto di grande interesse ascoltando Vittorino Andrioli. Un altro autore che vi suggerisco è Eugenio Borgna, anche questo è uno psichiatra, anche lui vecchio, saggio e colto. Questo libro è bellissimo, Intermittenza del cuore. Lui analizza la psichiatria ma la colloca con una sapienza veramente straordinaria all'interno della letteratura nel senso dei romanzi, il racconto romanzesco, cioè tende, la cosa interessante di Borgna è che Borgna estrae la nosologia psichiatrica, quindi il linguaggio psichiatrico, che è evidentemente un linguaggio di catalogazione delle patologie, perché la diagnostica funziona in questo modo, e lo colloca in uno spazio più ampio. Quindi l'operazione culturale che si ottiene o ascoltando o leggendo Borgna è veramente straordinaria, e questo libro Intermittenza del cuore è veramente un libro che vale la pena di farsi regalare. Poi c'è questa bellissima conversazione tra Gilberto Corbellini e Giovanni Gervi. Giovanni Gervi è uno psichiatra, Giovanni Gervi è uno psichiatra, anch'esso è morto recentemente purtroppo, il quale fa una conversazione con Gilberto Corbellini e racconta l'esperienza psichiatrica, essendo stato Giovanni Gervi un collaboratore diretto di Basaglia prima di cambiare attività, perché da psichiatra poi è diventato docente universitario. Ci sono poi infine due libri più attuali, uno di Renzo Carli sulla la cultura dei servizi di salute mentale in Italia, che è più di stampo, diciamo, che opta per il modello della terapia psicanalitica o comunque di natura psicosociale, che in un libro si potrebbe dire di psicologia, ma è molto interessante perché intreccia questo ragionamento con la storia delle politiche. Infine c'è quest'altro libro, anche questo è di un'altra psichiatra, Paola Carozza, La psichiatria di comunità tra scienza e soggettività, che è un libro molto rilevante, ve l'ho suggerito a uno di voi, a una in realtà di voi. È un libro interessante perché chi vuole studiare, dedicare appunto, non so, 15 giorni insomma allo studio delle politiche psichiatriche, anche meno di 15 giorni, ovviamente basta anche una settimana, vale la pena di studiarlo, perché insomma se ne esce arricchiti, perché è un libro molto lungo, diviso in due parti, una parte più sulla parte diagnostica, una parte più sul sistema di servizio. Comunque tutti e due i libri, sia quello di Renzo Carli e Paolo Carozza, sono recenti e ovviamente di non complessa lettura. Questa a pagina 6 c'è la copertina della video audio di Vittorio Andreoli, e pagina 7 invece ho costruito una mappa cognitiva del video di Andreoli. Quali sono i punti che tocca Andreoli nella sua magnifica trattazione? Analizza il tema della follia nella storia, inquadra lo strutturarsi e il modo in cui le società si sono rapportate alla follia, la piglia addirittura da lontano, dall'antica Grecia, al Medioevo, alla società moderna, alla società industriale, al positivismo della fine Ottocento. Si è pur tratteggiato rapidamente, devo dire che questa parte audio è assolutamente eccezionale, quindi uno proprio si fa gli appunti per poi eventualmente approfondire una serie di questioni. Dopodiché c'è il nodo critico, la nascita dei manicomi e la cultura della scissione, ovviamente socioculturale, tra la normalità e il malato di mente. Questa scissione che ha comportato i trattamenti fisici sulla malattia, nel momento in cui la malattia psichica è considerata come avente una base biologica e dentro un contesto sociale di ipercontrollo, come è stato quello delle politiche psichiatriche del Novecento, sono state possibili anche dei veri e propri delle vere oscenità, come le giudicheremo oggi, dei trattamenti, l'insulinoterapia, l'elettroshock terapia, l'inoculazione della malaria, in quanto si riteneva che l'inoculazione della malaria poi spostasse la malattia psichica, insomma delle vere e proprie sperimentazioni sull'uomo che sono state fatte in un contesto asettico, che è quello della psichiatria. C'è una rassomiglianza fortissima tra questo tipo di politiche e le politiche genetiche del nazismo. Nel nazismo addirittura è stato tutto un sistema politico che ha fatto questo. Non dimentichiamo che tra i deportati nei campi di concentramento c'erano i malati psichiatrici, e c'è stato tutto un programma della Germania nazista di eliminazione di malati psichiatrici. Anche qui c'è una cosa straordinaria di Paolini, che è un drammaturgo veneto, che ha fatto un'opera teatrale straordinaria su questo processo nazista della eliminazione fisica dei malati di mente. Insomma, diciamo che nel momento in cui l'idea è che la malattia psichica sia di origine genetica e su base biologistica, le conseguenze dentro situazioni sociali, dittatoriali e di dominio dell'uomo sull'uomo possono avvenire delle nefandezze che oggi sono, è impressionante solamente ascoltare cosa è avvenuto. E poi Andreoli comincia a trattare l'evoluzione più recente e colloca l'evoluzione recente in due ambienti. Il primo è l'ambiente della efficacia dei primi farmaci. Anni 50 ci sono delle vere e proprie, tra virgolette, rivoluzioni farmaceutiche che per le quali la scienza medica individua delle molecole che hanno un effetto utile per quanto riguarda la sedazione dei sintomi delle persone, quindi farmaci che intervengono più sui sintomi piuttosto che sulle cause. Tuttavia la riduzione della sintomatologia ha un'utilità terapeutica straordinaria, perché può rendere possibile ad esempio lo stabilire dei rapporti intersoggettivi umani e rendere possibile una relazione non all'interno di vincoli pesanti come sono le porte, i catenacci i muri e i cancelli dei manicomi. Quindi l'epoca farmaceutica è tutt'altro che da sottovalutare, quindi il farmaco è un alleato nel trattamento delle malattie psichiche. Naturalmente non è la sola soluzione, non è pensabile che possano essere risolte solamente attraverso appunto la sedazione farmacologica, anche se appunto in una prospettiva dello sviluppo della scienza e della tecnica ci sono tendenze che hanno questa prospettiva, insomma, no? Cioè di ricercare il farmaco utile, il farmaco risolutivo. Siamo sempre nell'ambito dei tre grandi fattori che condizionano le società moderne, quelle che vedevo già nelle biopolitiche, cioè i mercati, gli stati e la scienza. La scienza, come insegna Emanuele Severino, è la vera struttura dominante delle società contemporanee, è indubbiamente la struttura sociale vincente. Tuttavia in questo caso i farmaci hanno il loro valore, come tutte le cose non bisogna mai essere estremisti. Comunque c'è l'epoca diciamo così della farmacologia, che però poi viene sostenuta, ecco qui il ruolo storico fantastico, eccezionale, storicamente eccezionale di Basaglia, che è la sua azione appunto sia scientifica che di politica sociale. Il ruolo storico di Basaglia che porta appunto a un processo di chiusura di manicomi, e oggi la situazione la possiamo vedere come lo lascia aperta la freccia. Porlo in questo modo qua. Quali sono i nuovi problemi del trattamento delle sofferenze psichiche nella situazione in cui abbiamo a disposizione una farmacopea adatta, i manicomi sono stati chiusi, quali sono le nuove problematiche? Sono le problematiche che dobbiamo affrontare oggi, e quindi i servizi alla persona affrontano nella modernità dopo che si sono attraversate queste fasi di passaggio. Pagina 8, Franco Basaglia. Anche qui ho voluto far vedere un concetto. Il concetto è questo: come una biografia professionale cambia una politica. Allora, noi siamo abituati a pensare alle politiche, ed è giusto pensarle così, le politiche come prodotte dalle leggi. Il legislatore fa le leggi, produce la politica. E certo, a un certo punto ci vuole il momento decisionale, cioè mettere a punto un testo legislativo, scriverlo e poi approvarlo, e queste le istituzioni funzionano in questo modo qua. È il motivo per il quale ho ripetuto fino alla nausea nel corso che la via più diretta per capire le politiche è l'analisi sociale delle leggi. E tuttavia nel caso delle politiche psichiatriche è evidentissima invece l'influenza soggettiva. Cioè noi in Italia abbiamo avuto una persona che si è chiamata Franco Basaglia, che con la sua azione intellettuale, scientifica e di politica sociale ha prodotto un cambiamento. La biografia di Basaglia è professionale, quella di una persona, uno psichiatra, quindi cultura medica, ma è inserita in una visione filosofica che è quella della fenomenologia, i cui grandi autori sono importanti nella storia della psichiatria: Jaspers, Binswanger, Minkowski. Ci sono Husserl, sono cioè degli studiosi filosofi che hanno elaborato filosoficamente questo tema. In alcuni casi questi, in quanto filosofi, erano anche psichiatri. tra l'altro del tutto paralleli sono tutti autori del Novecento, del tutti paralleli alla prospettiva psicanalitica, che non è inserita nella filologia perché è una cosa un pochino diversa. Comunque, Basaglia era uno che sosteneva la visione fenomenologica. La visione fenomenologica è qual è? È la visione fenomenologica che dice che non esiste il sintomo nella persona che soffre psichicamente, esiste innanzitutto la persona, c'è il suo esserci, quello che i tedeschi chiamano il Dasein. L'esserci della persona è l'oggetto della fenomenologia. I fenomeni devono essere guardati così come si presentano. E quindi, andando a vedere le componenti sotterranee di questi fenomeni, quindi anche in qualche modo evitando un giudizio valutativo di natura soggettiva, proprio rapportarsi a quella persona così come è. Allora, questa visione filosofica ha portato Basaglia a considerare che per vedere la persona com'è, il manicomio è un impedimento. Quindi il manicomio è una struttura istituzionale che impedisce di vedere la persona. E come ha fatto Basaglia? Basaglia ha esercitato attivamente un suo ruolo tecnico. Lui ha esercitato attivamente il suo ruolo di essere un direttore dell'ospedale psichiatrico. Cioè, tra le centinaia di direttori dell'ospedale psichiatrico dagli anni 60 in avanti, c'è stato anche un direttore come Basaglia che ha prodotto un'innovazione istituzionale tra le più straordinarie che vengono giudicate, ma non solamente in Italia naturalmente, ma in tutto il mondo. La Basaglia è un nome, cioè è una specie di piccolo Nobel italiano, Franco Basaglia, ma l'ha fatto giocando un ruolo professionale. Questo è un punto che a mio avviso è importante, perché le politiche sociali sono anche un risultato di come si comportano le persone nel loro esercizio professionale, svolgendo il loro compito. Certo, c'è chi lo svolge in modo grandioso come Basaglia, c'è chi lo svolge in modo più limitato, facendo bene il suo lavoro all'interno dei campi operativi in cui gli è dato di operare. Basaglia è stato nello stesso tempo, terzo punto, una persona carismatica, perché promuoveva, organizzava gruppi di persone, cioè animava, era una, si potrebbe dire, un animatore di idee, uno che non solamente le idee le esprimeva, ma organizzava queste idee. Quindi ha avuto tantissimi, tra virgolette, allievi, tra virgolette, seguaci. Attualmente tutta il sistema psichiatrico della città di Trieste è diretto da uno psichiatra che si chiama Dell'Acqua, che è un basagliano convinto, ed è un sistema in cui ancora oggi il pensiero pratico attivo di Basaglia è visibile nelle prassi quotidiane di questa città. In questo luogo Basaglia è stato uno che continuava a allargare il campo della ricerca e cercava alleanze. Non era uno che si chiudeva, cercava alleanze, cioè non rinchiudeva la sua azione all'interno e del suo ospedale psichiatrico o scrivendo trattati, pur essendo uno che ha pubblicato molto, come abbiamo visto, ci sono questi libri in bibliografia. C'era uno che allargava il campo. E com'è che allargava il campo? Andava a cercare altre esperienze, le esperienze inglesi della comunità terapeutica, andava a recuperare gli studi del sociologo canadese Erving Goffman sulle istituzioni totali, proprio per rafforzare i meccanismi istituzionali. Vedremo tra un attimo questo tema delle istituzioni totali. Cioè, tendeva ad allargare appunto il quadro. Cioè, cosa faceva? Quindi tentava di includere nei processi di pensiero delle persone, dei professionisti, dei politici, ma anche dei cittadini, quindi negli individui, e tentava di includere altri aspetti culturali, cioè culture che provenivano altrove. Qua ricordiamoci due, sempre le tre sfere di Altan. Quindi, cosa che faceva? Tentava di andare a vedere nella cultura dell'epoca scientifica, pratica, operativa, quegli elementi che rafforzavano la sua azione. Quindi era un atipico lavoro che noi dovremmo dire un'azione di tipo inclusivo, includere all'interno di un processo di pensiero altri tipi di pensieri. Più in generale, il tema della psichiatria, diciamo così, posta o contemporanea di Franco Basaglia è stato un lavoro, è stato un tentativo, è riuscito di provare a tenere assieme, quel concetto di tenere assieme è un concetto che a me piace moltissimo. Se a qualcuno sta sentendo questa lezione, mi auguro che qualcuno ovviamente la senta, visto che la sto dicendo, può mandarmi una mail, posso indirizzare ad una stupenda piccola conversazione del filosofo italiano Massimo Cacciari, che usa straordinariamente questo concetto del tenere assieme, cioè tenere assieme cose diverse. Allora, cosa ha saputo fare la nuova psichiatria, quella, diciamo così, improntata allo spirito di Basaglia? È una psichiatria che tiene assieme la filosofia, cioè qui un discorso sull'uomo, la psichiatria stessa come medicina, come branca della medicina, tiene assieme la dimensione del corpo e le relazioni delle persone. Cioè è una nuova psichiatria inclusiva di più processi. E invece di vederli separati, la filosofia separata dalla psichiatria, il corpo separato dalle relazioni, tutto il lavoro prospettico della nuova psichiatria portata avanti da Basaglia è una psichiatria che appunto mira a tenere assieme queste dimensioni che apparentemente appartengono a campi diversi. Questa relazione tra biografia e effetti è molto visibile in un film straordinario, C'era una volta la città di matti di Marco Turco del 2010, un film che è stato pubblicato sulla Rai. Credo che i link che trovate nella pagina 10 sono attivi, essendo poi anche rappresentati in una, non come link ma come proprio come stringa, potete appunto copiare la stringa e su internet potreste vedere un dibattito su questo film, un sito dedicato al film e due siti dedicati al film. Insomma, questo è, se poi vi capita di vedere questo film, ne usciremo molto molto arricchiti. Dicevo delle istituzioni totali, di questo allargamento di campo di Basaglia, la ricerca delle alleanze. Ad esempio, un'alleanza che ha cercato Basaglia è in un sociologo americano, quale per fatti suoi, come sociologo, Erving Goffman, un sociologo delle relazioni intersoggettive, delle persone, un sociologo che osserva il modo in cui le persone interagiscono tra di loro, però facendolo dal punto di vista sociologico, non dal punto di vista sociologico, dal punto di vista educativo. È un sociologo appunto delle relazioni tra le persone. Viene inquadrato Goffman nella cosiddetta micro sociologia, cioè la sociologia che vede i piccoli gruppi, non gli stati, la geopolitica, le macro trasformazioni, l'economia, lo sviluppo economico, ma a vedere, non so, una sala d'aspetto, un appunto va a vedere delle singole istituzioni che erano, vado per un attimo a pagina 12, che erano gli istituti per la tutela degli incapaci, le case di riposo, gli istituti per appunto tipo i manicomi, le prigioni, le strutture sociali anche non necessariamente del controllo ma che comunque isolano le persone da ambienti sociali come le navi, i collegi, le grandi fattorie, le piantagioni, i monasteri, insomma, come si vede, istituzioni molto diverse tra di loro, che tuttavia accomunate tutte, e torniamo indietro al precedente definizione, che lui definisce istituzioni totali. Ecco, questa è una definizione per Goffman: istituzioni totali sono dei luoghi di residenza e di lavoro in cui più persone condividano una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita, in certi casi tutta la loro vita, in una situazione, in un regime chiuso e formalmente amministrato. Cioè, le istituzioni totali sono luoghi separati, i filosofi li chiamano eterotopie, luoghi altri, eterotopie, topos luogo, in cui le persone vivono una situazione staccata dal resto del mondo. In certi casi è scelta, in certi casi è obbligata, in certi casi è obbligata. Bene, queste istituzioni totali funzionano in un certo modo. Ecco, gli studi di Goffman, in particolare questo studio straordinario della di Asylums, è uno studio analitico di come funzionano queste istituzioni, quali sono i riti che si svolgono all'interno, come le persone sviluppano delle relazioni al loro interno, in che modo maneggiano e tentano di confrontarsi con questo tipo di ambiente, sfruttando le occasioni per resistere all'interno di queste situazioni, quindi anche naturalmente sfruttando i divari di potere che anche all'interno di queste istituzioni totali si sviluppano. E quindi è un allargamento di quadro, e quindi è Berbasaglia che infatti fa pubblicare il libro da Einaudi, il libro di Goffman in Italia, e viene tradotto addirittura da sua moglie, Franca Basaglia Ongaro, e moglie di Basaglia, che viene molto lodata giustamente da Vittorino Andreoli, perché è più in ombra, ma ha giocato un ruolo fondamentale anche lei in questo campo. E quindi le istituzioni, diciamo, per arrivare a quale situazione, che il manicomio è un'istituzione totale, essendo il manicomio un'istituzione totale, appunto, che totalizza, che organizza le relazioni all'interno di quella struttura istituzionale, il manicomio è esso stesso produttore di una patologia che mette in ombra e mette del tutto in primo piano la persona con le sue caratteristiche, e anche la persona che nel suo delirio, nel suo delirio malinconico, nelle sue malinconie o nelle sue angosce, che la persona esprime. Quindi non è possibile stabilire una relazione con queste persone, quindi per Basaglia diventa essenziale appunto arrivare alla chiusura dei manicomi, non per negare la malattia mentale, ma per affrontarla in una situazione di libertà intersoggettiva. Questo è all'ingrosso il paradigma basaliano. Il termine istituzione totale, il termine istituzione totale ha avuto molto successo dal punto di vista linguistico, tanto che noi usiamo ancora oggi la parola istituzionalizzazione, è un po' una parola abbastanza terrificante per la lunghezza, per la sua lunghezza, per gli inciampi che si possono avere nel pronunciarla, tuttavia è molto forte per descrivere qualsiasi modo di pensare, di operare e di organizzare le cose in cui non ci sono appunto questi margini di libertà, cioè sono i meccanismi di controllo che sono prevalenti all'interno dei processi di organizzativi e relazionali che si svolgono in queste istituzioni. La parola istituzionalizzazione è entrata nel linguaggio, tanto che non la si trovava nei vocabolari degli anni 60, e invece oggi si è aprita in qualsiasi vocabolario, il Treccani, Palazzi e così via, la parola istituzionalizzazione la troviamo. Basaglia aveva uno stile di lavoro che era presentato bene in questa. Ho avuto a fare un estratto dal libro di Corbellini Gerbis, in cui appunto Gerbis racconta molto bene come Basaglia usava tutte le risorse che erano possibili, cioè quando esalta l'esperienza di Gorizia. Gorizia è stato, diciamo così, il luogo, un ospedale psichiatrico nel quale appunto Basaglia ha operato e ha fatto la sua esperienza pratica, per poi tentare di generalizzarla, e è stata appunto molto importante, e dice appunto che l'esperienza di Gorizia fu importante, fu essenzialmente il merito di una sola persona, proprio Franco Basaglia. Non si trattava di antipsichiatria, ma ci ho tenuto a sottolinearlo questo, perché non tratto neanche il tema dell'antipsichiatria, perché il tema dell'antipsichiatria è ideologico, e tutti i temi ideologici a me non interessano. Le ideologie sono deleterie per quanto riguarda il rapportarsi alle situazioni. C'è cioè un filone antipsichiatrico che, se vi interessa, andate a esplorare, ci sono autori e così via, che non era quello di Basaglia. Basaglia era viceversa un operatore che usava i farmaci, qua dice appunto Gerbis, non vi era alcuna idealizzazione di deliri della follia, non si affacciava nessun tentativo di limitare l'uso dei farmaci per motivi ideologici, non passava per la testa di sostenere che i disturbi mentali nascessero solo dalle contraddizioni sociali. Allo stesso modo tutti i goriziani rimasero sempre lontanissimi dal credere che le droghe o sregolatezze spontaneesche producessero alcunché di buono. Diciamo che questa era la visione di Vasaglia, l'operatività di Vasaglia, e qui è testimoniata da un suo contemporaneo, uno che ha lavorato con lui, quindi diciamo che è uno che sa che cosa sta dicendo. Vasaglia usava tutto, usava i farmaci, usava la comunità terapeutica, usava il dimissionamento protetto, si assumeva la responsabilità di mandare fuori delle persone dall'ospedale psichiatrico perché ci fosse una rete d'aiuto, insomma faceva delle cose, ma nello stesso tempo che cosa faceva? Nello stesso tempo Vasaglia aveva capito perfettamente che bisognava cambiare le politiche psichiatriche, e per farlo questo bisogna fare delle leggi. E quindi Vasaglia a un certo punto nel film compare benissimo, questa cosa qua è visibile, c'è un momento in qualche modo drammatico in cui Vasaglia, nel film che ho citato poco fa, decide di andarsene dall'ultima esperienza territoriale che aveva svolto, e decide di diventare poi un consulente del ministero per fare la legge. Quindi Vasaglia diventa in qualche modo un tecnico che è presente nelle commissioni nazionali per costruire legge, perciò per scriverla proprio, per scrivere il testo della legge. E quindi c'è tutto nel film, è bellissimo, perché tutte le persone ritengono di essere, gli manca il capo, gli manca la persona carismatica, perché lui se ne va e da questa, perché vuole che le esperienze che fa si generalizzino e non siano limitate a quella decina di situazioni italiane nelle quali erano state fatte queste sperimentazioni. Tornerò un attimo su questo tema del localismo delle politiche psichiatriche, perché è estremamente interessante. Cosa sono le politiche psichiatriche? Pagina 14, quindi da questo punto di vista definiamo le politiche psichiatriche, possiamo definirle secondo una definizione appunto analitica. Sono i processi storici, politici, legislativi, organizzativi e professionali, questi sono i piani di una politica, connessi appunto ai bisogni di salute mentale, alla successiva definizione della domanda psichiatrica e alla produzione di reti di offerta, articolate nei due grandi ambienti della fase acuta e della fase riabilitativa. Questo è l'oggetto delle politiche psichiatriche. E come si sono sviluppate le politiche psichiatriche? Siamo a pagina 15. Ci sono state delle fasi. A pagina 15 questi strumenti, lo strumento che vedete a pagina 15 è quello che io chiamo le periodizzazioni, e cioè l'analisi di una politica dal punto di vista storico. Le periodizzazioni hanno l'enorme vantaggio di essere poco valutative. Le periodizzazioni sono dati, non opinioni. E sono analisi circostanziate su quello che è storicamente avvenuto. Essendo storicamente avvenuto, hanno una potenza informativa alta. Ecco cosa significa usare i dati. In questo caso usiamo i dati storici. Allora, come possiamo distinguere queste fasi? Possiamo distinguere, c'è una fase iniziale che è quella di strutturazione dei manicomi, 1904-1907, è la fase istitutiva dei manicomi. C'è poi la fase del primo cambiamento che avviene sostanzialmente 60 anni dopo, con la prima riforma degli ospedali psichiatrici, cioè nel 1968, non 78, 1968. Nel 68 c'è una seconda fase della strutturazione delle politiche. C'è questa idea di riformare il manicomio e trasformarlo in piccoli ospedali psichiatrici. C'è poi la terza fase, che è la fase della chiusura dei manicomi, che è quella che è determinata dalle leggi, in questo caso dalla simbolica legge 180. Dopo 1978 subentrano le regioni. Ci sono negli anni 80 tutta una serie di tentativi di modificare questa legge, di renderla meno incisiva, di non renderla operante, tutti i tentativi che falliscono perché prevalgono le forze di mantenere questo tipo di regolazioni nonostante i problemi che la legge 180 poneva. E poi negli anni 90 abbiamo un importante azione di politica sociale, che è il progetto obiettivo tutela della salute mentale del 1994, va citato, ne parlo nel libro, che è molto importante, che è un passaggio forte dopo il 1978, in cui diciamo che viene posto un termine alla chiusura dei manicomi, cioè quindi viene proprio viene incalzato il processo attuativo. E nel 99 un secondo progetto obiettivo sulla salute mentale, che ribadisce il modello del 1994, diciamo che gli anni 90 sono anni, potremmo dire, di conferma di quelle politiche della fine anni 70, la cosiddetta legge 180. Oggi la situazione è una situazione completamente nuova, nuova dal punto di vista istituzionale, e cioè di nuovo la situazione attuale va sempre letta in base a quella, alla riforma costituzionale 2001, su cui abbiamo parlato moltissimo, è quella che io chiamo la regionalizzazione del sistema di servizio alla persona in Italia. Quindi oggi la competenza operativa per quanto riguarda lo sviluppo di queste reti è la competenza delle regioni, è molto meno una competenza nazionale, è sempre di più una competenza organizzativa delle regioni, quindi del sistema delle ASL. Queste sono le grandi fasi dello sviluppo di queste politiche. E come si leggono queste fasi? Queste fasi vanno lette e alla luce delle regole. Allora adesso io mi fermerei qui, che sono arrivato a pagina 16, così faccio anche una piccola pausa e divido in due la dispensa, e perché adesso devo entrare un po' nel merito, nei meccanismi regolativi che hanno comportato queste politiche. Per adesso rimaniamo a questo livello di analisi, cioè ci sono state delle fasi che hanno comportato dei processi appunto storici di modifica del sistema delle politiche psichiatriche. Grazie per l'ascolto, ripeto, ho visto la pagina da 1 a 16, successivamente vedremo le altre. Gli altri lucidi. Grazie dell'attenzione e arrivederci forse a tra poco.